Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Good morning everyone, you're listening to Chill Hop Radio, giving you what you need for the bright day ahead. And right now get ready for the last track of Landis' new EP Mocha. How beautiful is that day gonna be?
Buongiornissimo caffè e benvenute e benvenuti al quarto podcast di Spiegoni sul web. Ti mando un vocale che famo prima, un format modesto e che ogni sabato cercherà in circa 10 minuti di raccontarvi gli angoli più loschi dei social media e come questi si intersecano con le questioni sociali. Oggi parleremo di quanto è successo durante il Pride Month tra rainbow washing, discriminazioni e appropriazione a fini di marketing delle battaglie della comunità LGBTQIA+. Il Pride Month, infatti, è il mese in cui si celebra l'orgoglio della comunità LGBTQIA+, e cade nel mese di giugno per ricordare i moti di Stonewall. È ancora lunga la strada per il riconoscimento dei diritti di questa comunità. Basta vedere quanto è accaduto durante l'approvazione della legge Cirinnà nel 2016 e che alla fine, seppur approvata, è diventata una legge monca, e quanto sta accadendo tutt'oggi in merito all'approvazione del DDL Zan, sul quale ormai manca che si esprima soltanto Pikachu. Il nostro paese, però, non arranca soltanto su un piano legislativo. Fosse solo questo il problema, vivremmo nella base meme della città perfetta. I problemi si pongono anche su un piano culturale e sociale, e a dimostrazione di questo basta guardare all'aumento delle aggressioni homo, lesbo, bi, trans, afobiche che sono aumentate nelle ultime settimane. Nonostante però nel mondo offline ci sia ancora tantissimo da fare e tante lotte da portare avanti, vediamo che sui social media, in particolare su Instagram, le questioni di genere vanno per la maggiore. Tant'è che Instagram stesso è arrivato ad introdurre la possibilità di inserire sul proprio profilo i pronomi con cui ci si identifica, quindi lui, lei o loro, e per rendere chiara a chi ci segue la propria identità di genere. Ovviamente anche online non è tutto rose e fiori, infatti nell'ultimo report dell'Unione Europea sul codice di condotta dei social network è emerso che nella mappatura dei discorsi di odio rilevati il 33% di questi riguardi proprio l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Nonostante le discriminazioni proseguano sia online che offline, le comunità LGBTQIA+ e i suoi ally ormai è diventata un vero e proprio target per le aziende, che dal 1 giugno al 1 luglio ci bombardano con le loro tazze rainbow, spillette rainbow, calzini rainbow, case libri auto, viaggi fogli di giornale rainbow e quant'altro vi possa venire in mente. Proprio per questo si parla di rainbow washing, e se non capite se questo rainbow washing è fisicamente qualcosa, questo è lo spiegone che fa per voi. E allora partiamo e, come sempre, facciamo un passo indietro. Per arrivare a capire cos'è il rainbow washing, dobbiamo prima di tutto avere idea di cosa significhi la parola target nel marketing. Il termine inglese target può essere tradotto in italiano come bersaglio o scopo e può assumere due diverse accezioni. La prima, come riportato da Treccani, riguarda l'obiettivo che un'azienda si propone di raggiungere in termini quantitativi, ossia obiettivi del business come le vendite o l'espansione di una fetta di mercato. La seconda accezione che può assumere è il cosiddetto target di riferimento, un termine che viene utilizzato soprattutto in ambito pubblicitario per riferirsi a gruppi di consumatori a cui l'azienda intende rivolgersi, ossia persone a cui vuole vendere i propri prodotti o servizi. Il meccanismo è quello per cui il messaggio che l'azienda intende mandare è sviluppato per rispondere alle caratteristiche di quel pubblico. Considerando che i social media stanno progressivamente soppiantando in tutto i media tradizionali, questi sono diventati il nuovo spazio privilegiato anche per la pubblicità. In questo senso, allora, avere una profonda conoscenza del proprio target di riferimento su queste piattaforme e nello specifico su Instagram sarà un aspetto indispensabile per una strategia di marketing che sia vincente. Questo perché, se non si sa cosa incuriosisce e motiva i follower che contestualmente sono anche i potenziali consumatori e consumatrici, si avrà difficoltà a produrre contenuti adeguati per coinvolgerli. Fatte queste premesse, vediamo cos'è il rainbow washing. Vista la crescita di questa sensibilità, in particolare su Instagram, verso i diritti della comunità LGBTQIA+, anche da parte di chi non appartiene direttamente a quella comunità ma è un ally, ossia un alleato o un'alleata, sempre più aziende si sono rese conto del fatto che fosse necessario inserire questi temi nella propria strategia comunicativa. In questo contesto specifico stiamo parlando di rainbow washing, ma questa strategia di lavaggio può essere associata anche ad altri temi. Per questo motivo il termine washing è spesso associato a parole come green, che si riferisce all'ambiente, o pink, che si riferisce alle donne, o purple, che si riferisce all'empowerment femminile, o social per le questioni sociali. Ma in cosa si concretizza il washing? Quando parliamo di washing, intendiamo un meccanismo per cui le aziende si prodigano in campagne di sensibilizzazione su un determinato tema. Attenzione però, perché parliamo di campagne che non mirano ad alcun obiettivo concreto e che, il più delle volte, non trovano il minimo riscontro nella condotta dell'azienda. Non si tratta soltanto di campagne e di comunicazione, ma anche di prodotti, packaging e merchandising. Complessivamente l'obiettivo è quello di migliorare la propria immagine e vendere di più. Non serve che l'azienda adotti effettivamente degli accorgimenti per migliorarsi su quel tema. Chiarito cosa sia il washing, quando parliamo di rainbow washing, semplicemente ci riferiamo a quel fenomeno per cui le aziende, specialmente durante il Pride Month, compiono le azioni appena descritte, ma declinate sul tema delle lotte portate avanti dalla comunità LGBTQIA+. Vabbè, ma se comunque aiutano a smuovere l'opinione pubblica, che problema c'è? Il punto è che l'obiettivo di queste aziende non è minimamente cambiare l'esistente, ad esempio devolvendo parte dei loro profitti in beneficenza o cambiando le proprie politiche aziendali, ma si limitano ad appropriarsi di una lotta mettendo a reddito le rivendicazioni di queste soggettività oppresse. In realtà esiste un vero e proprio business dietro la bandiera arcobaleno, di cui in realtà però esisterebbe una variante più inclusiva a 11 colori con triangolo giallo e cerchio viola, una bandiera che cerca di rappresentare tutte le persone oppresse, comprese quelle razzializzate con i colori del marrone e del nero, solo che è una bandiera che non viene utilizzata nelle strategie di marketing in quanto è meno riconoscibile, difficilmente adattabile ai loghi aziendali e sicuramente meno estetic. Ma tornando al business dell'arcobaleno, vediamo che secondo Forbes nel 2019 gli adulti appartenenti alla comunità LGBTQIA+, che avevano un potere d'acquisto pari a 3,7 trilioni di dollari. Inoltre, il 70% delle persone appartenenti a questa comunità ha ammesso di essere positivamente influenzata nei suoi acquisti da campagne pubblicitarie che contengono, cito testualmente, immagini di gay e lesbiche. Ma fatta tutta questa premessa e questa spiegazione, che cosa hanno combinato Coca-Cola e Bayer? Coca-Cola sponsor Pride di Milano, Napoli e Padova. Così titolava un'ANSA battuta qualche giorno fa, con cui si annunciava che anche quest'anno Coca-Cola avrebbe confermato il suo impegno per la valorizzazione delle diversità e la promozione dell'inclusione, invitando a celebrare l'amore e a superare ogni divisione. Sempre nell'articolo leggiamo che il brand quest'anno sarà nelle piazze di questa città per sostenere il Pride e i valori che questo rappresenta, e insieme supporterà progetti di accoglienza promosse dalle associazioni LGBTQI+. a dimostrazione della loro sensibilità sul tema, le persone asessuali, quelle che stanno per la A all'interno della sigla, non sono state minimamente considerate. Ma l'articolo prosegue e Cristina Camilli, la direttrice, segnalo all'ANSA che quando è femminile si usa direttrice e non direttore, e questo lo dico anche alla Coca-Cola. Comunque dicevo, la Cristina Camilli, direttrice comunicazione e relazioni istituzionali di Coca-Cola Italia, ha dichiarato: mai come quest'anno è necessario concentrarsi su quello che abbiamo di più bello, festeggiando insieme l'amore che ci unisce e condividendolo con quante più persone possibili, liberi da ogni pregiudizio. Detto questo, non credo che sia necessario ricostruire tutte le nefandezze e i crimini che la Coca-Cola ha compiuto per far capire quanto siano ipocrite queste dichiarazioni. Basta citare quanto accaduto con i lavoratori sindacalisti del Sinaltrainal in Colombia per dare la cifra di quanto questa azienda sia, apro virgolette, etica, chiudo virgolette. Visto però che questa vicenda è recentissima, segnalo che è emerso che sulle bottiglie personalizzabili tramite il loro sito è possibile scrivere la parola Nazi o Blue Lives Matter, ossia le vite dei poliziotti contano, ma non è possibile scrivere parole come Palestina o Black Lives Matter. Se si tenta di inserire queste parole, appare la scritta Ops, pare che la parola data inserita non sia stata approvata. Questo perché Coca-Cola crede che queste parole siano offensive. Ma se si inserisce la parola Israele, allora va tutto bene, questo non è offensivo. Ma non soltanto Coca-Cola, anche la casa farmaceutica Bayer non si è dimostrata da meno. Dall'inizio di giugno, infatti, dopo aver messo l'arcobaleno sul proprio logo, l'azienda ha sospeso la produzione di Proginova, un farmaco utilizzato per la terapia ormonale sostitutiva a base di estrogeni di persone trans e non binarie, ma anche per la procreazione medicalmente assistita e per le problematiche legate alla menopausa. La sospensione del farmaco dovrebbe durare fino al 2022 e questo crea un grosso problema se consideriamo che la terapia ormonale sostitutiva deve essere costante, senza interruzioni improvvise e possibilmente utilizzando sempre lo stesso principio attivo. Quindi, non solo la Bayer, ma come lei molte altre aziende, non devolve minimamente i profitti ad associazioni di categoria, aiutando le lotte e le persone discriminate e oppresse, ma, oltre a non far questo, attivamente ostacola la vita delle persone LGBTQIA+, sospendendo un farmaco molto importante per loro. Vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto. Spero che questo spiegone vi sia piaciuto e vi anticipo che la prossima settimana andremo avanti nel solco di questi temi per approfondire alcune questioni legate alla condotta degli attivisti e delle attiviste sui social. Vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per aver seguito Spiegoni sul web. A sabato prossimo!
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.